Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Ed eccoci qui con una nuova storia di calcio, con un nuovo personaggio che andremo a scoprire in questo momento per raccontare le emozioni legate a questo straordinario sport che, come sempre, proviamo a rivivere con i protagonisti. E oggi ho scelto un protagonista che voglio presentare in questo modo. Voglio dare degli indizi. 30 anni in federazione, quindi una carriera veramente lunghissima. 7 mondiali, 6 europei, 3 olimpiadi. Già uno quando si presenta con questo biglietto da visita bisognerebbe alzarsi in piedi, ma vado avanti. Ha detto stampa della nazionale dall'87 al 2009, poi direttore generale della FIGC fino al 2015. Barese doc, grande amante del tennis. Beh, a questo punto, insomma, se non ci siete arrivati, ve lo dico io, Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
Ciao, ciao, grazie, grazie a voi, grazie a voi, sono qui, eccomi.
Ho sbagliato qualcosa nella presentazione, direttore?
No, sei stato troppo buono, insomma. La mia esperienza è molto più modesta, io sono una persona che sta con i piedi per terra sempre.
Beh, però insomma ho citato delle cose che hanno veramente caratterizzato il tuo percorso professionale, io direi così, un tuo percorso che è colorato tanto di azzurro, no Antonello?
Beh sì, come hai detto tu, 7 mondiali dal 90 in poi. Per la verità avevo cominciato con la nazionale negli europei in Germania nell'88, quando la squadra di Vicini, che poi vinse la finalina di Italia 90 a Bari, in Germania arrivammo terzi, ma era una squadra molto giovane che Vicini aveva cresciuto attraverso la sua Under 21 e poi trasferì nella nazionale maggiore.
Senti Antonello, tra l'altro c'è l'azzurro anche alle tue spalle, vedi, è tutto fatto apposta in questo momento, no? Proprio per dare...
Sì, sono a casa mia in Puglia, in vacanza, da buon pensionato.
Bellissimo posto. Senti, allora facciamo così, partiamo, ti chiedo, lo so che è sempre molto difficile, no? Perché riassumere in 3 momenti, diciamo così, la tua carriera, però ti voglio chiedere 3 momenti che hanno caratterizzato il tuo percorso in nazionale, quali sono?
Cominciamo dal terzo. Vai. Che è Italia 90, naturalmente, il mio primo mondiale, Vicini in Italia, un mondiale che secondo me avevamo tutti i requisiti per vincere. Io discuto e litigo ancora affettuosamente con il mio amico Walter Zeng per quella uscita, secondo me improvvida, lui continua a dire di no. Tra lui e Ferri riuscirono a far saltare Caniggia, che è alto credo 1,70 m, e noi perdemmo a Napoli. E poi ti dico che cosa fu il viaggio di ritorno da Napoli in un pullman buio con una mestizia che non puoi neanche immaginare. Poi però furono bravi i calciatori a ricaricarsi, andammo a Bari a vincere la finale per il terzo posto contro la Germania 2-1 nel famoso stadio San Nicola, che adesso soffre parecchio per altre ragioni.
Per altri motivi, diciamo così. Poi, secondo
il
momento.
Il secondo passaggio, USA 94. Se ho i capelli bianchi e mi sono venuti prima del tempo, lo devo ad Arrigo Sacchi, che ovviamente in quel mondiale di USA 94 ci sfondò, come si usa dire, con la sua intensità, con la sua pressione. Noi usavamo Carletto Ancelotti, che allora era il vice di Sacchi negli Stati Uniti, come detonatore, come elemento di equilibrio. Quando Sacchi esagerava, ci avevamo il salvagente di Carletto Ancelotti che lo riportava un po' a più miti consigli. Fu un'esperienza straordinaria, quindi un caldo infernale con un tasso di umidità pazzesco. Resta il miglior risultato della nazionale italiana al di là dell'oceano in un campionato del mondo. Come ti ricorderai, perdemmo in finale i rigori con il Brasile e dobbiamo, nonostante tutto, per carità, fare un monumento a Roberto Baggio, perché Roberto Baggio ci salvò dalla deportazione in Siberia contro la Nigeria, che eravamo praticamente spacciati, riuscimmo a ribaltare negli ultimi minuti il risultato grazie a Baggio. E poi però Baggio non stava benissimo per la finale, facemmo 2 errori. Uno fu quello di non trasferirci immediatamente a Los Angeles, dove si sarebbe giocata la finale e dove l'umidità era inferiore. rimanemmo nel New Jersey, nel nostro ritiro, nel quartier generale, mentre il Brasile, peraltro abituato più di noi a certe temperature, era già dall'altra parte, dove c'erano 3-4 gradi di meno. E quello fu un errore organizzativo che abbiamo in qualche modo pagato. E poi Roberto Baggio non stava benissimo. Sì. Tant'è ti ricorderai che giocò con una fascia, alla gamba, però ovviamente era difficile dirgli non giochi se lui se la sentiva di giocare. Ti racconto questa perché è divertente. Noi la mattina della partita, della finale, prendemmo in affitto il salone delle feste del grande albergo di Los Angeles in cui era che la FIFA ci aveva assegnato, un salone grande quanto un campo di calcio a 5, ovviamente, con i candelabri di cristallo, le pareti rosse damascate. Beh, in quel salone svuotato completamente facemmo il provino a Roberto Baggio, che tirava delle sassate, delle cannonate contro i muri di questo salone, che ancora secondo me c'ha i segni delle pallonate di Roberto Baggio. Alla fine del provino lui disse che se la sentiva, e quindi era difficile a quel punto dirgli no, stai in panchina, però non stava benissimo e perdemmo i rigori, come ti ricorderai. Sì. Poi un altro episodio divertente di USA 94 che se vuoi poi ti racconto.
Va bene, no, raccontiamolo dai, così poi mi dici l'ultimo.
No, guarda, mi sono portato appresso queste due monete, non so se si vedono, queste due 5 centesimi americani, sì. Perché in una delle rarissime pause del torneo, quando Sacchi ci dava una mezza giornata di libertà, io trovai in un negozio di scherzi, di frizzi, di razzi a Manhattan questa moneta. Da un lato era un 5 centesimi autentico, dove c'era la faccia di Thomas Jefferson da una parte e dall'altra la residenza del presidente degli Stati Uniti a Monticello, ma ce n'era un'altra di moneta che mi salvò la vita in qualche maniera, e cioè c'era su tutte e due le facce della medaglia il busto di Thomas Jefferson. Quindi siccome Baggio e Signori erano le due star di quell'Italia e i giornalisti di tutto il mondo volevano ogni giorno in conferenza stampa, pretendevano Baggio, Signori, ci assillavano a me, al mio amico Balducci, che purtroppo non c'è più, a tutti i miei collaboratori dell'ufficio stampa, io mi inventai questa cosa, una scommessa con Baggio e Signori. Dico, guarda, se esce testa, andate in conferenza stampa. Se esce Croce, che era la residenza di Monticello, non andate. Ovviamente non ho perso mai, perché sulla moneta c'erano due facce di Thomas. Non l'hanno scoperto mai, perché mi avrebbero gonfiato con una zampogna, però io mi salvai la vita, perché ovviamente accontentavo i giornalisti di tutto il mondo che ci seguivano.
Bellissimo questo aneddoto, ce lo segniamo. Quindi li ha ingannati con una moneta che praticamente aveva tutte sempre stessa.
Se mi acchiappano adesso, ancora mi gonfiano.
Senti, Antonello, manca il primo però momento. Il primo momento per chiudere quei tre
la finale di Berlino, quell'esperienza straordinaria che grazie a Lippi riuscimmo a vincere quei mondiali difficilissimi, delicatissimi, cominciati in una maniera disastrosa come clima, come ambiente. Ti ricorderai che era il periodo di Calciopoli, eravamo in piena Calciopoli, quindi c'era gente che invitava il governo addirittura a ritirare la squadra, chi faceva il tifo contro l'Italia, chi voleva esonerare Lippi, chi chiedeva di degradare Cannavaro e di togliergli la fascia di capitano. Cioè, ti lascio immaginare, con 120-150 giornalisti al seguito, tra carta stampata, televisione e radio, insomma, una situazione molto, molto delicata. Ma quel problema, se così si può dire, di Calciopoli, ribaltò la situazione all'interno della squadra e diventò un cemento a prova di bomba per i giocatori, che trovarono una reazione e degli stimoli straordinari, e quella squadra si compattò per dimostrare all'Italia, con grande orgoglio, grande dignità, grande carattere, grande temperamento, che loro con Calciopoli non c'entravano niente e che il calcio italiano non era Calciopoli, ma erano loro in quel momento, era la nazionale italiana. E quella fu la bravura anche di Marcello Lippi. Non ti dimenticare che il nostro capo delegazione era Giancarlo Abete. Avevamo un team manager come Gigi Riva, che non aveva bisogno neanche di parlare, tale era il suo carisma, il suo prestigio anche nei confronti della stampa, che bastava la sua presenza. Ed ebbe un ruolo importante in quella in quella vicenda di USA 94 anche Ciro Ferrara, che era tra i collaboratori tecnici di Lippi, il quale con la sua arguzia, col suo spirito napoletano, riusciva a sdrammatizzare tante situazioni. E un piccolo vanto che mi porto dietro, insieme ai miei collaboratori dell'ufficio stampa, è che noi non abbiamo, nonostante tutto, nonostante Calciopoli, non abbiamo mai saltato una conferenza stampa. Ogni giorno, nonostante tutto, abbiamo assicurato un contatto con i media, ai giornalisti di tutto il mondo.
Io colgo l'occasione, Antonello, per ringraziarvi ancora, ringrazio te, ma tutta la squadra, che per quella grande emozione che ci avete regalato nel 2006. In un momento difficile, come hai detto tu, riuscire a estraniare la nazionale, riuscire ad arrivare fino in fondo e regalare una grandissima emozione è stata veramente una vittoria strepitosa, quindi grazie a distanza
sì,
di
sai,
anni.
Sì, sai, sono quelle emozioni che ti porti dentro per tutta la vita.
Per tutta la vita, è vero,
noi,
è verissimo.
Noi poi tornammo a Pratica di Mare, la squadra ovviamente sul bus scoperto attraversò tutta Roma.
Bellissimo.
Fino poi alla grande festa del Circo Massimo. Però voglio dire una cosa che ripeto spesso, che alla nazionale, anche alla luce di quello che succede negli ultimi 15 anni, 12 anni, che non ci qualifichiamo per il mondiale da tre edizioni, alla nazionale bisogna volere bene tutti i giorni, non
sono
soltanto
d'accordo
quando si va al Circo Massimo ad alzare
sono
la coppa
d'accordo
e a festeggiare.
Sono d'accordo.
E questo lo dico non solo ai tifosi, che sono i meno responsabili o per niente responsabili, ma lo dico ai presidenti dei club, lo dico agli allenatori, lo dico a tutto l'ambiente, che qualche volta con la nazionale non ha avuto un porto proprio ottimale. Spero che adesso, con questo nuovo corso della federazione, possano cambiare le cose, e i primi segnali da questo punto di vista sono incoraggianti, per esempio con l'elezione, o la nomina, l'elezione di Simonelli, presidente della Lega di Serie A, a vicario di Malagò, e con la retrocessione a vicepresidente, per così dire, semplice di Calcagno, tuttora numero uno dell'associazione calciatori. Io spero che con questo nuovo corso di Malagò si possa ritrovare quella sintonia e quell'interesse che riguarda tutti.
Certo.
Tieni conto di una cosa, Marco, e tu lo sai, che Lippi nel 2006 tra i calciatori di Serie A poteva scegliere fra il 70% dei calciatori che erano selezionabili per la nazionale, il 30% no. A 20 anni di distanza la percentuale è ribaltata, il 30% dei calciatori di Serie A è selezionabile per la nazionale, il 70% no.
Sì, numeri che fanno paura. Torniamo a te, caro Antonello. Allora, ti faccio delle domande spot e mi rispondi. Il CT, tu insomma hai avuto da Vicini fino a Conte, veramente tantissimi CT. Però ti chiedo, il CT con cui hai avuto un rapporto particolare?
Ma forse con Arrigo Sacchi. Con Vicini all'inizio, perché mi accorse veramente come se fossi suo figlio. Io ero giovanissimo, avevo 35 anni, quindi voglio dire, ero paracadutato in un mondo che conoscevo poco, che conoscevo da tifoso, facevo il giornalista, la RAI, ma venni catapultato in questa situazione. Vicini fu veramente un secondo padre per me. E poi Sacchi, che ha firmato la svolta organizzazione della nazionale. Tra l'altro, voglio ricordare, facendo un salto temporale, noi nel 2010, con Abete presidente e Demetrio Albertini vice, noi fondammo il Club Italia. Fondammo il Club Italia, lo affidammo ad Arrigo Sacchi, c'era Maurizio Viscidi, che oggi è il numero uno del Club Italia. E istituimmo anche l'Under 15 per abbassare l'età, che non c'era in quel momento. E quindi quella filiera di nazionali ha dato poi negli anni i suoi frutti, perché come sai bene sono tanti i successi delle nostre nazionali giovanili, Under 20, 19, 18,
certo,
17,
certo.
L'ultimo, il campionato europeo vinto dall'Under 17, perché i talenti ci sono in Italia, non è vero che non ci sono, però bisogna avere il coraggio di farli giocare, di non tenerli in panchina o addirittura in tribuna.
Senti, allora hai detto Sacchi, con cui avevo avuto un rapporto particolare. Ti chiedo invece il CT più difficile da gestire.
Senti, guarda, ti voglio dire, non voglio fare il democristiano o non me ne vado in dribbling, però io ho conservato con tutti un rapporto stupendo. Ho conservato purtroppo Cesarone Maldini, e vicini non ci sono.
No, però io dico quello che cioè, avevi, no, ma il rapporto sempre bello.
Beh, il più spigoloso, però, beh, ce ne sono due che sono stati spigolosi, ma con i quali conservo anche con loro un ottimo rapporto, oltre che con Donadoni, Prandelli, con Conte, naturalmente.
Certo.
Sono stati Dino Zoff, e Marcello Lippi, i quali con la stampa non avevano proprio un feeling particolare, quindi per noi che curavamo i rapporti con la stampa sono state due esperienze formative, certamente, ma anche molto complicate, non c'è dubbio.
Senti, ti chiedo anche una cosa, ci sono state un po' di coppie, no, che si sono formate poi nel corso della tua avventura, te ne cito tre, poi vedi se ne vuoi aggiungere qualcuna, però Baggio Signori, Totti Del Piero, Maldini, sì. Baresi in difesa, quale pensi sia stata nel tuo corso, diciamo, nella tua avventura, la coppia più importante della nazionale italiana che tu hai visto?
Ma guarda, la più importante probabilmente è stata Totti Del Piero, perché nel 2006 furono determinanti, non ci sono dubbi. Però io non voglio dimenticare Maldini e Baresi. A parte, apro e chiudo una parentesi, mi auguro che Paolo Maldini, che io, denunciando la mia età avanzata, ricordo esordiente a 19 anni in Jugoslavia-Italia il 31 marzo dell'88, io c'ero sul campo allora. E quindi Maldini adesso sta... spero che accetti il ruolo di direttore tecnico delle nazionali, hai il profilo giusto, non ci sono dubbi, però voglio dire, in tutte le squadre, ti ho raccontato prima l'episodio di Baggio e Signori, Signori ebbe solo un torto, che non giocò la finale, perché si impuntò sul fatto che dovesse giocare per forza di punta, mentre Sacchi chiedeva anche alle punte, tranne Baggio che aveva un ruolo diverso, di rientrare e di collaborare al centrocampo. Lui si impuntò e non giocò la finale. Mi ricordo che Ancelotti lo prese per il collo e gli disse: Beppe, stai facendo un grandissimo errore, se l'avessero chiesto a me avrei giocato anche in porta pur di essere in campo in una finale del campionato del mondo.
Bella aneddota anche questo. Allora senti, ascolta, adesso io ti faccio delle domande e tu mi dai una risposta secca che riguardano i calciatori. Allora, il giocatore più forte per Antonello Valentini che ha incrociato nella nazionale italiana, il più forte?
Roberto Baggio.
Benissimo. Il più esigente?
Ma il più esigente, che ti devo dire, forse è stato Panucci il più esigente, il più rompiscato, lo dico con grande affetto.
Vabbè, ci mancherebbe. Il più invece simpatico.
Beh, dimostrazione di carattere, di carattere, di grande temperamento.
Senti, il più simpatico. Io
mi sono divertito molto per tante ragioni con Antonio Cassano, devo dire, che è resta un impunito e un insolente, però era un personaggio stupendo. Lui, tanto per dirtene una. Lui ogni giorno che il Padre Eterno mandava in terra rubava dalle tute dei massaggiatori dei magazzinieri negli spogliatoi i telefoni cellulari con i quali loro comunicavano con Roma, le fornitude, gli cambiava ogni giorno la lingua, cecoslovacco, russo, giapponese, tedesco, quindi quelli poveracci impazzivano naturalmente, ma sai che vuol dire ogni giorno una cosa da mettergli le mani addosso? Io un po' di schiaffi gli ho dati comunque.
carina questa. Senti, invece vado al di là della vittoria nel 2006 che è stata veramente la cosa emozionante, però ti chiedo se c'è stato un mondiale che tu porti particolarmente nel cuore, ma non soltanto per una vittoria, perché non so, è successo qualcosa che tu ogni tanto ci ripensi, cioè lo leghi soltanto al 2006 oppure c'è un altro mondiale che occupa un posto particolare nel cuore di Antonello Valentini?
USA 94 perché facemmo delle cose straordinarie. Io mi ricordo Lorenzo Binotti, per esempio, che era una delle star della nazionale, era il capitano del Parma all'epoca, non giocò neanche un minuto, ma se tu avessi visto come si era messo a disposizione della squadra fino a fare la spola a campo e spogliatoi per riempire le borracce di acqua e portare i compagni, un tasso di umidità che del 98%, una cosa pazzesca, e quella fu una straordinaria impresa di quella edizione. Tra l'altro non ti dimenticare che Baresi, che si fece male al menisco, contro la volontà del Milan, decise di rimanere a New York e di farsi operare a New York. Noi lo accompagniamo con il professor Ferretti e Gigi Riva in una clinica privata di Manhattan, dove c'era un medico che a noi sembrava il sosia di Woody Allen, quindi non ti dico, ci spaventavamo da morire, perché sai, allora Baresi era un pezzo grosso del calcio internazionale. Lui volle operarsi lì nella speranza, allora, sai, remota, di giocare la finale dopo una ventina di giorni, e riuscì a giocare la finale anche in maniera molto ma molto dubitosa, dando un esempio a di tutti. Grande attaccamento, di grande professionalità a tutti.
Senti, qualche domanda spot ancora. Il presidente della federazione con cui Antonello Valentini ha avuto un rapporto forte, intenso, ce n'è uno?
Ah, c'è solo due. Antonio Matarese, che mi ha chiamato in federazione nell'87, appena eletto, io lavoravo, ti ripeto, alla RAI, sì. facevo e faccio, sono tornato a fare il giornalista, e Giancarlo Abete, con il quale conservo un rapporto di grande stima, di grande amicizia, di grande affetto, e che mi nominò, mi volle direttore generale della federazione nel 2009, quando lui arrivò al vertice della FIGC.
Una mia curiosità, perché Antonello Valentini ha lasciato la federazione quando era direttore generale?
Perché quando c'è stato l'avvento del duo Tavecchio-Lotito, non c'era più posto per me, nel senso che non avevo alcuna sintonia con l'accoppiata Tavecchio-Lotito, e quindi decidemmo insieme, ma io, voglio dire, ero ben contento, pur con la morte nel cuore, perché ho confesso, la nazionale mi manca tanto, per carità, però con Lotito e Tavecchio non potevo lavorare, non erano personaggi con i quali potevo andare d'accordo.
Ti è costato tanto quella scelta?
Sì, mi è costata tanto perché, ripeto, dopo 28 anni di nazionale, sai, lasciare quell'ambiente, certo, mi è costato, certo. E ho molta nostalgia della nazionale, non c'è dubbio. Poi sono stato ovviamente sepolto per tanti anni, perché così succede, ma non mi meraviglio più di tanto, e sono stato in qualche modo, se mi passi il termine, riesumato un paio di anni fa da Giancarlo Abete, che mi ha nominato amministratore delegato di LND Servizi, la società di servizi interamente partecipata dalla Lega Nazionale di Dilettanti, di cui Abete è tuttora presidente, che si occupa del patrimonio immobiliare, del merchandising, dei diritti TV e del marketing. E quindi sono stato, come dire, in qualche modo resuscitato.
Siamo quasi alla fine. Ti chiedo, andiamo al tuo secondo amore, non so se è secondo o primo amore, però tu sei un grandissimo tennista, giochi a tennis, sei grande
appassionato. Primo amore,
benissimo. Primo amore. Allora ti chiedo, i tuoi tre tennisti di sempre, chi sono?
Federer, certamente, prima Lever, per ovvi motivi, sì. Federer, e, insomma, adesso Sinner, che mi entusiasma per il suo stile, la sua eleganza e la sua determinazione.
A chi paragoneresti nel calcio Sinner? C'è un paragone, lo faresti con chi? Chi è il Sinner del calcio?
Boh, che ti devo dire, Sinner del calcio, adesso mi cogli un po' alla sprovvista. Sai, sono paragoni sempre difficili, come quando uno si chiede era meglio Pelé o Maradona, ognuno vive nella sua epoca, sono stati dei fenomeni di tutti, però voglio dire, la determinazione di Sinner, lo stile, l'eleganza, io la ritrovo certamente in Paolo Maldini.
Bello, bel paragone, mi piace molto. A chi devi dire grazie oggi?
Alla federazione Terra Gioco Calcio, per la quale ho lavorato tanti anni con spirito di servizio, al meglio delle mie capacità, forse modeste, ma voglio dire, ho dato me stesso per la federazione, e quindi anche per questo ho tanta nostalgia di quell'ambiente.
Antonello, invece ti chiedo se c'è qualcuno a cui oggi magari chiederesti scusa, se c'è qualcosa di cui ti devi scusare.
Ma forse di essere stato qualche volta intemperante con qualche collega giornalista, però con i giornalisti, con i colleghi giornalisti, ho avuto sempre un rapporto di grande realtà, che il mio il mio credo era di non dire bugie. E loro lavoravamo su fronti opposti, ovviamente. Certo. Loro facevano il loro mestiere, io rappresentavo la federazione, però non dicevo bugie. Se una cosa non la potevo dire, non la dicevo, ma non li ho mai ingannati. Credo che di questo debbano darmi atto. È successo qualche volta che ci siamo un po' presi, però sempre con molta realtà. Infatti con molti di loro, con quasi tutti quelli che hanno seguito la nazionale, purtroppo qualcuno non c'è più, conservo ancora un grande rapporto di amicizia e di stima.
Antonello, io so che tu sei anche uno splendido nonno, quindi ti voglio chiedere una cosa.
I miei nipoti non hanno mai visto il mondiale, però.
Lo so.
Nipoti che hanno 11 anni, non hanno mai visto l'Italia che campionato del mondo.
Ti capisco, perché mia figlia ne ha 14, non ha mai visto un campionato mondiale, ogni tanto mi chiede: papà, ma il mondiale lo stiamo vedendo in questi giorni, ancora non riesce a capire.
Però ti devo dire una cosa, con una vena di malinconia, spero di vederne uno io, perché vale per i ragazzi che però hanno davanti a sé la vita. Vale anche per le persone meno giovani come me. Certo. Spero di rivedere presto l'Italia ai mondiali, già dalla prossima edizione.
Speriamo, Antonello. Però ti voglio chiedere una cosa: ai tuoi nipotini c'è qualche storia che ami raccontare a loro, che ti hanno chiesto? Una cosa, una pillola proprio, quando li...
Sì, questo rapporto con i giocatori, loro ovviamente sono stati e sono molto amanti dei giocatori, del rapporto con i giocatori, quindi che ti devo dire, siccome vivono a Roma, Totti, De Rossi sono stati ovviamente i loro beniamini, sono i loro beniamini tuttora, quindi spesso io ho raccontato a loro come ci si comporta nei raduni della nazionale, quali sono le regole di realtà e di solidarietà interne, con qualche piccola storiega che riguardava soprattutto Del Piero, Totti, De Rossi, Buffon, che avevano dei caratteri straordinari e sono stati veramente dei campioni dentro e fuori dal campo.
Senti, io voglio chiudere così, Antonello, perché ti ritengo, io ho avuto il piacere di conoscerti verso la parte tua finale della carriera in nazionale, io ero un po' agli inizi di questa mia esperienza e devo dire che tu sei stato sempre molto, personalmente lo racconto spesso e mi piace, molto disponibile ad aiutare chi insomma chiedeva qualcosa, quindi io conservo, grazie, questa mia esperienza
se
con
ne
te.
se ne ricordano in pochi, devo dire, perché la gratitudine non è di questo modo.
No, io invece
sai come si dice, fai del bene e dimentiti.
È vero, fai del male, pentiti, mi diceva sempre mia nonna.
Esatto.
Ti voglio chiedere una cosa, Antonello. C'è una persona che tu riporteresti in vita adesso per dirgli qualcosa, e che cosa?
Gigi Riva.
E che gli diresti?
Gigi Riva, gli direi che ci manca molto, ci manca il suo prestigio, il suo carisma, la sua etica, la sua personalità, il suo modo di essere. Pensa che i giocatori della nazionale, molti di loro giovanissimi, non avevano mai visto giocare, ma io ti avrei voluto far vedere con che rispetto, da Balotelli a Vieri, da Cassano a chiunque altro, con che rispetto trattavano e avevano rapporti con Gigi Riva, che bastava che si affacciasse in una riunione o sulla soglia degli spogliatoi e che con lo sguardo era in grado, come dire, di calamitare e di condizionare in positivo tutti i giocatori con i quali aveva instaurato un ottimo rapporto, sempre con molta realtà, con qualche durezza come era nel suo carattere, ma con una generosità che era tutta da scoprire.
Antonello, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio con te. Io ti voglio ringraziare.
Grazie.
Ti voglio ringraziare perché manca tantissimo la nazionale al mondiale. Confesso che insieme a te, se la nazionale fosse andata al mondiale, avevamo preparato uno speciale che purtroppo al momento mettiamo da parte, però ci tenevo tantissimo a fare questo viaggio tra i tuoi ricordi. Spero che tu sia stato bene e ti ringrazio.
Ti ringrazio molto.
No, grazie a te. Grazie a te e speriamo che veramente di rivedere prestissimo questa nazionale al mondiale, di rivivere delle bellissime emozioni. Grazie Antonello Valentini.
Non possiamo più mancare, ci saremo, ai prossimi mondiali ci saremo.
Un abbraccio forte Antonello e grazie ancora.
Ciao, grazie, ciao Marco. Ciao,
grazie ancora ad Antonello Valentini, questa è la storia di calcio di oggi, naturalmente noi vi diamo appuntamento alla prossima storia con un altro protagonista e grazie naturalmente per stare con noi. Alla prossima!
Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.